Ciao a tutti, sono Pina e vi do il benvenuto alla seconda puntata di Mare Nostrum, il podcast che dà voce al Museo del Mare Antico di Nardò. Oggi parliamo di archeologia subacquea e ritroviamo Rita Auriemma, che insegna archeologia subacquea e archeologia dei paesaggi costieri e subacquei all'Università del Salento e valorizzazione del patrimonio, e con noi anche Cristiano Alfonso, socio di The Monuments People e dottore di ricerca con un progetto di archeologia dei paesaggi costieri e subacquei dello Ionio. Iniziamo con la professoressa Rita Auriemma. Professoressa, che cos'è l'archeologia subacquea?
È una domanda importante, ma io risponderò in maniera provocatoria. L'archeologia subacquea non esiste. È quello che dico poi alla mia prima lezione ogni anno accademico, all'inizio dell'anno, ai miei studenti. In realtà archeologia subacquea è archeologia che facciamo sott'acqua. L'archeologia ovviamente è una disciplina scientifica che ha i suoi strumenti e soprattutto la sua metodologia, il suo approccio metodologico, un approccio ormai consolidato da una esperienza e da una tradizione di studi importanti, che lo si faccia in ambiente urbano, che lo si faccia in territori rurali, che lo si faccia sott'acqua, in realtà non cambia e non incide su quello che deve essere, su quella che deve essere l'attitudine scientifica nel trattare il contesto. È importante ovviamente dotarsi di quegli strumenti che permettono anche di lavorare in ambienti non usuali, no, per noi. Quindi indubbiamente l'archeologia subacquea esiste dal punto di vista tecnico, perché richiede strumenti, attrezzature, è una preparazione, certamente una preparazione tecnica proprio per il condizionamento dell'ambiente in cui si opera. E proprio per questo esistono tecniche ovviamente di scavo, tecniche di conduzione della ricerca e poi dello scavo archeologico che sono ormai consolidate. Noi lavoriamo ovviamente in team, in squadra, tra l'altro dotandoci anche di tutte quelle competenze importanti per l'archeologia, come fa solitamente l'archeologia, tutte le scienze applicate all'archeologia, proprio perché il lavoro sia più che interdisciplinare, transdisciplinare, contestuale, olistico. L'approccio deve essere quello sistemico, quello di sistema, sistematico, proprio dell'archeologia dei paesaggi. Diceva giustamente Ranuccio Bianchi Bandinelli, che l'aveva mutuato da Flaubert, non le perle ma il filo, a indicare proprio che è importante il filo che tiene insieme tutto, e cioè il paesaggio, più che i singoli elementi, perché i singoli elementi si capiscono soltanto se visti nella loro unitarietà, nella loro integrità. Il paesaggio è il grande palinsesto vivente, il paesaggio subacqueo è il più dinamico, il più camaleontico, il più cangiante, il più fluido, non a caso, dei paesaggi.
Benissimo. E quindi, professoressa, possiamo parlare di archeologo subacqueo o no?
È forse meglio di no. Allora è meglio dire: esiste l'archeologo che lavora anche sott'acqua con lo stesso approccio, quindi l'archeologo che conduce scavi in ambiente urbano, che forse sono gli scavi più, le ricerche più impegnative e più sfidanti, perché c'è stata una costante, incessante continuità, no, di vita in quel posto, ma che opera anche per esempio sott'acqua. Ovviamente anche in quel caso l'archeologo, appunto, come dicevamo, deve dotarsi di quegli strumenti, di quelle capacità tecniche che gli permettano di lavorare sott'acqua, quindi un brevetto subacqueo, un brevetto subacqueo avanzato e una serie di strumenti, di attrezzature che anche semplicemente dalla muta alle bombole, quindi all'attrezzatura personale, e poi l'attrezzatura che gli serve proprio per condurre la ricerca in acqua, che gli permettono appunto questo tipo di attività. negli ultimi anni, come sapete, c'è stata una profonda rivoluzione che ha portato alla definizione del profilo professionale dell'archeologo, diviso in tre fasce di competenza, di qualificazione professionale. L'Associazione Nazionale Archeologi, un'associazione di professionisti, ha lanciato una nuova attestazione di qualificazione professionale, ha creato all'interno una commissione, la commissione ANASUB, appunto, dedicata proprio alla definizione e valorizzazione del profilo professionale dell'archeologo subacqueo. La commissione ha studiato i requisiti, appunto, necessari, i requisiti tecnici necessari per questo profilo professionale e ha lanciato un'attestazione di qualificazione professionale che riconosce ai soci in possesso di questi requisiti. Ovviamente c'è una commissione valutativa che esamina le esperienze, le competenze, le qualifiche dell'archeologo, quelle diciamo maggiorate rispetto al decreto ministeriale che riconosce le tre fasce del profilo professionale e rilascia questa attestazione che specifica proprio l'attività operativa, l'attività archeologica sott'acqua.
Benissimo. E quindi Cristiano, tu sei un archeologo che lavora sott'acqua. Ci spieghi che cosa esattamente fa un archeologo che lavora sott'acqua? Che metodi, che metodologie usa, se ci sono cose particolari oppure no?
Ciao Pina. Così come diceva la professoressa di Toriemma, si cerca di applicare quanto più possibile le metodologie che normalmente si utilizzano su uno scavo a terra e applicarle direttamente in acqua, ovviamente con le difficoltà che ne derivano essendo proprio in un ambiente totalmente differente. Mi ricollego al fatto del conoscere il patrimonio in questo caso sommerso, e documentare quello che normalmente io faccio su un sito archeologico subacqueo, così come lo faccio anche a terra, è indispensabile documentare appunto il sito archeologico. Perché è importante documentare? Perché un bene culturale può essere tutelato solo nel momento in cui lo si conosce perfettamente e lo si conosce fino in fondo. Il ruolo degli archeologi è fondamentale in questo caso. Io mi occupo quindi per lo più di questo, di documentazione subacquea e talvolta cerco di analizzare il sito archeologico proprio a partire da piccoli frammenti archeologici visibili in superficie. Poi estendendo ovviamente la mia visione di ricostruzione del sito archeologico stesso per cercare di comprendere il paesaggio antico e come si è evoluto nel tempo. Non è facile fare questo, soprattutto sott'acqua, dove per quanto si possa effettuare uno scavo archeologico stratigrafico, si ha sempre la percezione di saltare a grossi passi alcuni periodi storici. Questo perché è un ambiente particolare, soprattutto sotto costa, e spesso alcuni agenti atmosferici, alcuni eventi particolari come grosse mareggiate possono obliterare completamente o cancellare un sito archeologico sulla costa. Io personalmente mi sono trovato a scavare e documentare relitti, porzioni di relitti di varie epoche, ma anche peschiere, moli sommersi, strutture abitative, necropoli, a diverse profondità e a diverse condizioni ambientali.
Cristiano, ma quindi come si individua un sito archeologico subacqueo?
Guarda, la gran parte delle volte avviene in maniera accidentale, del tutto casuale, senza alcuna premeditazione. Quando invece però c'è un progetto dietro, un progetto di ricerca e un'indagine ben mirata in una porzione particolare di fondale, vengono effettuate delle attività. Si chiama prospezione nel nostro gergo. Questa consiste nient'altro che in una ricognizione, così come viene fatta normalmente a terra, però viene fatta in maniera ordinata e precisa sul fondale del mare. Quindi nel momento in cui viene effettuata una prospezione diretta su un fondale, gli archeologi, il gruppo di archeologi, si posiziona in maniera corretta sul fondale compatibilmente alla visibilità e a tanti altri parametri legati alla profondità e a tante variabili che possono influire appunto in una ricognizione subacquea, e pinneggiano uno vicino all'altro alla ricerca appunto in maniera autoptica e diretta del fondale, laddove poi si rinvengono reperti archeologici, questi vengono posizionati correttamente poi su mappa e documentati man mano che vengono individuati. Considera che la prospezione diretta non è l'unica metodologia che viene utilizzata per individuare siti archeologici o resti di qualsiasi natura sul fondale. Grazie all'utilizzo di nuova strumentazione adesso risulta molto più facile e speditivo, diciamo, documentare grosse porzioni di fondali in pochissimo tempo, avere delle restituzioni tridimensionali dirette e misurabili.
Quali sono questi strumenti di nuova generazione, nuova tecnologia per le prospezioni subacquee?
Allora, Pina, ci sono vari strumenti per mappare e documentare il fondale in maniera strumentale. Molti di questi funzionano attaccati direttamente, diciamo, ad un'imbarcazione che per trascinamento ha un proprio trasduttore che mappa il fondale. Questi sono rappresentati da SiteScan Sonar, Sonar Multibeam, Subbottom Profiler. A seconda del modello di strumentazione si ha un tipo di restituzione diversa. Molti di questi sono anche in grado di penetrare il fondale e capire se ci sono resti particolari sotto il fondale marino. Ma al di là di questo, oggi esistono altri tipi di strumenti che sono dei sorta di droni subacquei che vengono programmati in laboratorio e messi su una particolare rotta e tracciano su quella stessa rotta una mappatura completa del fondale. La cosa buona di questa strumentazione è che arriva laddove noi archeologi che operiamo sott'acqua non possiamo arrivare, quindi stiamo parlando di profondità elevate dove per noi sarebbe proibitivo arrivarci e rimanere per documentare correttamente un sito archeologico subacqueo.
Cristiano, una curiosità del tutto personale, ma penso che poi possa interessare anche al pubblico che ci ascolta. L'archeologo che lavora appunto sott'acqua, a che profondità arriva?
Fino a poco tempo fa gli archeologi operavano fino a oltre 50 metri, quindi si spingevano anche fino a 60 metri. Oggi, per fortuna, grazie alla nuova strumentazione, all'utilizzo dei ROV, che sono praticamente dei robot subacquei che vengono veicolati direttamente là dove serve dall'archeologo a bordo, perché ricordiamo bene, sì, questa strumentazione è un tipo di strumentazione che aiuta molto a raggiungere delle profondità impossibili da raggiungere normalmente, però ci deve essere sempre l'occhio attento dell'archeologo nella movimentazione e nella stessa documentazione del relitto profondo.
Individuato il sito, si procede con lo scavo archeologico. A terra utilizziamo la trawl, ma sott'acqua cosa viene utilizzato?
In acqua l'operazione è un po' più difficile, non viene utilizzata la trawl, ma viene utilizzata una specie di aspirapolvere subacqueo chiamato sorbona. Questo permette di aspirare i sedimenti e fondamentalmente aprire e ripulire il fondale. È un'operazione delicata, soprattutto là dove ci sono dove c'è legno, dove ci sono materiali molto molto fragili. In questo caso una cosa fondamentale è assumere una posizione corretta subacquea. L'archeologo deve stare testa in giù, operare con le sole mani ed evitare di pinneggiare sul fondale, perché questo, oltre a danneggiare il sito fragile che si sta riscoprendo, permette anche di avere una visibilità migliore. E quindi oltre alla Sorbona abbiamo una serie di altri strumenti, come ad esempio i palloni di sollevamento. Questi palloni di sollevamento ci aiutano a sollevare e movimentare grossi e pesanti oggetti sul fondale, ma ci serve anche a, molto spesso anche per recuperare ciò che stiamo scavando sul fondale e riportarlo in superficie.
Grazie professoressa e grazie Cristiano per averci condotti in questo viaggio magnifico alla scoperta dell'archeologia subacquea e soprattutto di come opera un archeologo mentre scavate sott'acqua e di essere dinanzi al ritrovamento di un relitto o di un carico di anfore o di qualcosa di spettacolare che solo il mare ci può donare. Continuate a seguirci e alla prossima!